3, 2, 1, GO!
La settimana sportiva di Raduni Sport.
Un saluto a tutti gli amici radioascoltatori, questo è 3, 2, 1, GO, il raccoglitore settimanale dei podcast di Raduni Sport. Io sono Edoardo Cavalli e vi guiderò alla scoperta di contenuti settimanali.
Cominciamo subito con i colori dello sport insieme a Beatrice Mattevi, che ci parla delle donne che hanno contribuito a scrivere la storia dello sport.
I colori dello sport, le storie che fanno emozionare su Raduni Sport.
Bentornati cari ascoltatori in una nuova puntata de I colori dello sport. Io sono Beatrice Mattevi e oggi insieme parliamo di donne e in particolare di alcune delle donne che hanno fatto la storia dello sport. Pierre de Coubertin una volta ha detto: un'Olimpiade femminile non sarebbe pratica, interessante, estetica e corretta. Ma dopo anni di record e dure battaglie, il muro che si è creato a causa dei pregiudizi ha cominciato a sgretolarsi. Parliamo di donne che prima o dopo, nel corso degli anni, hanno ottenuto un gran numero di successi. Iniziamo dall'inizio però, perché la prima volta in cui le donne hanno potuto partecipare ai Giochi Olimpici risale all'edizione del 1900. E proprio in quell'edizione la statunitense Margaret Abbott e l'inglese Charlotte Cooper conquistarono la prima medaglia d'oro, rispettivamente nel golf e nel tennis, sport che fino a quel momento erano considerati discipline maschie. Per quanto riguarda l'Italia, si dovrà aspettare fino al 1936 prima di veder trionfare una nostra atleta. Si tratta di Ondina Valla, la quale, partecipando ai Giochi Olimpici in pieno regime fascista, venne vista come esempio di sana e robusta gioventù nazionale, mentre tutte le altre donne della nazione avrebbero dovuto continuare a fare figli e preparare da mangiare. Ma continuiamo a parlare di Italia, perché sono molte le donne che, nelle diverse discipline, hanno contribuito a scrivere la storia dello sport della nostra nazione e nel mondo. Iniziamo con Luigina Giavotti, che al momento della conquista della sua prima medaglia olimpica aveva poco più di 11 anni e, proprio per questo, è ancora oggi l'atleta italiana più giovane ad aver conquistato una medaglia olimpica. Luigina Giavotti è stata una delle ginnaste della squadra italiana, composta per lo più da giovani ragazze, che all'edizione dei Giochi di Amsterdam del 1928 ha conquistato la medaglia d'argento nel concorso generale a squadre, dietro alle olandesi padrone di casa. La suddetta squadra era composta da atlete quasi tutte provenienti da Pavia e per questo vennero soprannominate le piccole ginnaste di Pavia. Proprio agli inizi degli anni 20, ai Giochi di Anversa, l'Italia scende in campo con la tennista Rosetta Gagliardi. Rosetta praticò sport fin da piccola, distinguendosi nel pattinaggio a rotelle, vincendo ben 6 titoli italiani. I suoi migliori risultati però sono arrivati nel corso della sua carriera da tennista. Nel 1919, infatti, divenne campionessa italiana nel singolare femminile e l'anno successivo, ai Giochi Olimpici di Anversa, fu l'unica donna della spedizione azzurra, la seconda nella storia dei giochi, dopo la cavallerizza Elvira Guerra, a Parigi nel 1900. Durante la sua carriera vinse diversi titoli nazionali, in tutte le categorie, e successivamente partecipò alla sua seconda Olimpiade, quella di Parigi del 1924, dalla quale però uscì sconfitta, sia nel singolare che nel doppio femminile e misto. Sul finale di carriera si dedicò per lo più al doppio femminile, nel quale, insieme ad Anna Luzzatti, vinse ben 3 titoli italiani e gli internazionali d'Italia nel 1931. Scorrendo il dito su questo lungo elenco di donne, e arrivando fino agli anni 90 e 2000, troviamo il nome di Fiona May, ex lunghista e triplista britannica naturalizzata italiana, che nel corso della sua carriera ha collezionato una serie di successi in entrambe le specialità. È stata 2 volte campionessa mondiale di salto in lungo, stessa specialità nella quale è salita 2 volte sul secondo gradino del podio olimpico. Ancora oggi è la detentrice del record italiano di salto in lungo, sia outdoor che indoor, stesso record da poco eguagliato dalla figlia Larissa Iapichino. Oltre ai titoli di specialità, detiene anche il titolo di atleta italiana che è più volte salita sul podio ai campionati del mondo di atletica leggera. Sulla scia delle italiane dei nostri tempi troviamo anche Federica Pellegrini, soprannominata La Divina, considerata la più grande nuotatrice italiana della storia e una delle più forti e longeve di sempre. Federica ha partecipato a ben 4 edizioni dei Giochi Olimpici e durante la sua prima edizione aveva solo 16 anni. Conquistò la medaglia d'argento nei 200 metri stile libero e divenne la più giovane italiana dell'epoca a salire sul podio olimpico individuale. In carriera vanta la cifra di ben 155 medaglie d'oro nelle diverse competizioni alle quali ha preso parte. Nel 2009 la rivista Swimming World Magazine la elesse nuotatrice dell'anno e nuotatrice europea dell'anno anche per i 2 anni successivi. Inoltre, grazie ai successi ottenuti durante i Giochi Olimpici, nel 2004 e nel 2008 venne insignita dei titoli di ufficiale e, successivamente, di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tutte queste donne e molte altre ogni giorno lottano per loro stesse e per poter continuare a competere, abbattendo sempre di più quel muro di pregiudizi creatosi ormai da tempo. Io vi ringrazio per essere stati con noi, spero che questo racconto tutto al femminile possa esservi piaciuto. Vi ricordo che tutte le puntate de I colori dello sport e di tutti gli altri format di Raduni Sport li potete trovare sul sito www.raduni.org, Spotify e iTunes. E che potete rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie sportive e su tutte le news che ci riguardano sulle pagine social Facebook e Instagram di Raduni Sport. Io sono Beatrice Mattevi e mando un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
I colori dello sport, le storie che fanno emozionare. Su Raduni Sport.
Cambiamo argomento e passiamo alla scoperta di la rubrica che mette in luce il calcio dilettantistico con Emanuela Palumbo che ha intervistato Andrea Di Pietro, centrocampista e capitano del Gladiator.
Raduni Sport alla scoperta di
una luce sul calcio dilettantistico.
Ben ritrovati ascoltatori di Raduni Sport, qui con voi al microfono Emanuele Palumbo. Continua la programmazione di Alla Scoperta di, il nostro viaggio per mettere in luce i protagonisti del calcio dilettantistico. Per questa nuova puntata abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Di Pietro, centrocampista e capitano del Gladiator di Santa Maria Capuavete, formazione che milita nel girone G della Serie D. Ciao Andrea, benvenuto.
Ciao Emanuele, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Andrea, per cominciare provo a fare una veloce panoramica della tua carriera. Classe 83, cresci nel Portici e proprio con il Portici fai il tuo esordio giovanissimo in eccellenza. Poi l'approdo in Serie D con la San Giuseppese, la vittoria in promozione con il Vicequense, il professionismo sfiorato in C2 con la Nocerina, poi hai girato varie squadre con grandi risultati in eccellenza come le vittorie con il quarto, la Nocerina e il Portici e grandi risultati in Serie D, il primo posto con il Savoia, il secondo posto con il Gladiator, i playoff con il Gaeta. Quindi possiamo dire in questa carriera ventennale ti si può definire un vero top player della categoria. Tu come commenteresti la tua carriera, il tuo passato?
Innanzitutto ti ringrazio. No, una carriera discreta, potevo fare penso qualcosina in più con le varie squadre in cui ho militato. Che dire, ci accontentiamo di quel poco che abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto in un'ottima posizione di classifica e in ottime squadre.
E nella tua carriera possiamo notare che ti è capitato di fare ritorno in squadre nelle quali avevi già militato, come per esempio a Portici, a Nocera, segno che diciamo sia tu lasci un buon ricordo nelle squadre in cui hai giocato, ma che anche tu trovi un buon ambiente appunto nelle squadre in cui hai militato, giusto?
Sì, sicuramente sono diciamo una persona che al di là del calcio si fa voler bene sia dai tifosi sia dalle società in cui vado via. Sì, a Portici sono tornato dopo tantissimi anni e ho avuto la fortuna subito di vincere il campionato e Coppa Italia. Anche contro la Nocerina mi sono sempre contraddistinto dal... al di là di, ripeto, come calciatore, ma come persona, perché anche quando, proprio nell'una delle ultime partite che abbiamo giocato contro, ho fatto gol. E non ho esultato in segno di rispetto per l'ambiente, per i tifosi e per tutto.
E infatti adesso da 3 anni vesti di nuovo la maglia del Gladiator e sei il capitano della squadra. Gladiator con cui avevi già giocato dal 2011 al 2013 tra eccellenza e Serie D. Come puoi descrivere la tua esperienza in nerazzurro?
Nel passato ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Sia arrivando nei playoff in eccellenza perdendo la semifinale di Coppa Italia. Ti dico la verità, per me Gladiator è come se fosse casa. Negli ultimi anni ho fatto anche il capitano, sono tornato a Gladiator con grande rispetto e dedizione sia alla società che ai tifosi. Con la famiglia sia Veta che De Felice mi trovo molto bene, sto bene, anche se nell'ultimo anno che stiamo affrontando stiamo avendo qualche difficoltà sia di classifica e abbiamo avuto qualche difficoltà sia perché c'è stato il cambio allenatore. Una società come questa è difficile trovarla, quindi si sta bene, ti fanno stare bene, spero solo di dargli qualche soddisfazione in più con gli obiettivi che ci siamo prefissati, quelli della salvezza.
Andrea, spesso c'è questa visione che quando non si gioca tra professionisti non si viva il calcio appunto in maniera professionale e da professionisti, ma noi sappiamo che non è così. Per restare ad alti livelli, seppure in Serie D come hai fatto tu in questi anni, immagino che ci sia bisogno di tanto lavoro, tanta costanza, giusta preparazione fisica, tecnica, giusta alimentazione.
Sì, secondo me in queste categorie in cui noi militiamo, no? Ci manca solo il contratto da professionista, perché poi facciamo una vita come se fosse una Lega Pro, una Serie B, perché se non ti curi fai fatica perché ci sono giocatori che spesso hanno fatto i professionisti, hanno giocato nei professionisti, giovani che vengono da settori giovani importanti. Quindi cito pure qualche giocatore che ho avuto la fortuna di giocarci insieme nei dilettanti, e loro dicono la stessa cosa, perché i sacrifici che si fanno nei dilettanti sono gli stessi sacrifici che si fanno nei professionisti. Quindi siamo a tutti gli effetti professionisti.
In questo momento possiamo dire che lo sport, in particolar modo lo sport dilettantistico, sta vivendo un periodo abbastanza nero per colpa della pandemia, e nel dilettantismo il contraccolpo è anche maggiore sicuramente rispetto al professionismo. Tu dall'interno come la stai vedendo questa situazione?
La situazione, sì, come hai detto tu e come sappiamo tutti, è un po' critica, perché parliamoci chiaro, fin quando tu trovi persone che fanno il calcio perché amano il calcio e non ti fanno mancare niente, va tutto bene, però parecchie squadre non come la nostra comunque ti fanno mancare tanto, perché la pandemia sta ammazzando tutti. Poi la pandemia ci sta pure, diciamo, un pochino falsando un po' il campionato, no? Sia quelli là che si devono salvare sia quelli là che devono vincere, perché ci fermiamo sempre. Quindi non è, noi ringraziamo che stiamo andando avanti, però è, diciamo, un pochino falsato il campionato, ma non solo, diciamo, quello del nostro girone, io parlo proprio del campionato di Serie D, perché chi deve recuperare 3 partite, chi 4, chi poi si ferma, poi chi affronta una squadra che non si è fermata, sicuramente ha dei vantaggi. Perché la squadra che non si ferma sta sempre più allenata, sta sempre sul pezzo, invece chi si ferma perde un po' di condizione fisica, perde un po' il tatto con la partita, con gli allenamenti. Quindi secondo me è un pochino falsato il campionato.
Sì, infatti, diciamo, è notizia di un paio di settimane fa la decisione della Lega Dilettanti di voler sospendere a fine aprile il calendario per permettere i recuperi, però questo porterà inevitabilmente ad allungare il campionato ancora di più per chi, come potrebbe essere appunto per voi del Gladiator, dovrete affrontare i play-out.
Speriamo che non li affrontiamo. La possibilità, sì, è, diciamo, ci sta la possibilità che dovremmo affrontare i play-out. Per questo ti dico che diciamo, la pandemia ha rotto un po' tutti gli equilibri al di là, proprio nel mondo, ma siccome stiamo parlando di calcio dilettantistico, ci ha ammazzati, perché poi chi andrà a fare il playoff o il playout, il campionato, diciamo, slitterà ancora di più verso giugno, e quindi sappiamo il caldo che farà giugno, sappiamo tutte le difficoltà che, del caso, che andremo ad affrontare, e andremo, diciamo, tra virgolette, a interrompere pure in prospetto all'anno prossimo. per chi deve partire di tiro, per chi farà le nuove squadre, e ci sarà anche un po' di maretta per l'anno successivo.
Il tifo del Gladiato e la Piazza di Santa Maria sono senz'altro molto caldi. Appunto, in questo periodo di pandemia c'è questo problema degli stadi vuoti e sta mancando l'apporto del pubblico, sia per voi che per le altre compagini che affronti di settimana in settimana.
Sì, il nostro pubblico è molto caldo e ci ha dato sempre una mano. Comunque è brutto giocare senza spettatori, senza i propri tifosi, ma sia noi che tutto il calcio che stiamo vivendo. Il calcio si vive con i tifosi, parliamoci chiaro, perché il calcio senza il tifo, senza i propri sostenitori, è un calcio brutto, anomalo, e quindi speriamo che a più presto torneremo a vedere anche gli stadi pieni.
Ma i vostri tifosi riescono a far sentire il loro calore e la loro vicinanza, anche se purtroppo non possono salire sugli spalti?
Sì, sì, i nostri tifosi hanno sempre, sia prima della partita, dopo le partite, qualche volta anche negli allenamenti, fuori dallo stadio, ci vengono a parlare, ci fanno sentire sempre il nostro calore, anche tramite i computer e tutto, sono sempre presenti. Anche in questi periodi che noi stiamo attraversando, un po' buio, di tante sconfitte, un po' di problemi, loro sono sempre presenti a farci sentire il loro calore e ci stanno sempre vicini.
Una bella notizia però è ripartenza dell'eccellenza, perché i campionati regionali sono, se possibile, ancora più in difficoltà anche rispetto alla Serie D. Questa ripresa dell'eccellenza può essere quindi una parziale boccata d'ossigeno?
Sì, fa piacere sia per le società sia soprattutto per i calciatori, che chi vive solo di questo è comunque una cosa molto importante che sono ripartiti. Spero solo che siano ripartiti seguendo tutte le regole che ci abbiamo noi per il Covid, perché altrimenti saremo sempre punti a capo, e questo non sarebbe giusto, no? Sia per noi che per il mondo in generale.
Andrea, qual è la tua volontà per il proseguo della carriera? Immagini di calcare campi ancora per tanti anni, e una volta appese le scarpe al chiodo c'è l'intenzione di restare nel mondo del calcio, magari come allenatore o come dirigente?
Sì, ti dico la verità, mi farebbe molto piacere restare nel mondo del calcio, anche se io già ho effettuato a prendere il patentino di allenatore. Spero di fare un qualcosina in più sotto altre vesti che da calciatore, visto che ho fatto solo, diciamo, tanta Serie D ed eccellenza, anche se l'ho fatta molto discretamente, vincendo tanto sia a livello personale che a livello di squadra. Spero che un giorno che appenderò le scarpine a chiodo, e non so quale strada prendere, ti dico la verità, spero solo di quando avrò scelto la strada che percorrerò, spero di fare qualcosina in più.
Andrea, fonti interne però ci dicono che tu comunque già adesso non fai mancare il tuo sostegno e la tua esperienza ai giovani calciatori in erba, ai giovanissimi. Quanto sono importanti le associazioni e le scuole calcio per i bambini e i ragazzini e la formazione dei calciatori del futuro?
Io penso che in Italia, sia in Italia che in Campania, visto che noi abbiamo tanti calciatori che poi strada facendo si perdono per tante situazioni, le scuole calcio sono importantissime sia per una situazione calcistica, per lo sport, ma soprattutto per le regole che il calcio può insegnare ai ragazzini. Io ho intrapreso questa strada soprattutto con degli amici, perché vado solo per stare insieme a loro, sia per gli amici che per i ragazzini, che io quando sto con i ragazzini non ti nascondo che mi sento felice. Vado perché è una cosa che mi prende al cuore, è una cosa che ci sto bene, e quel pizzico di esperienza che ho fatto calcistica cerco di insegnarla a loro, e dando anche delle regole al di là degli insegnamenti calcistici. È una cosa che mi fa molto piacere, stare con i bambini.
Noi ringraziamo il capitano Andrea Di Pietro per essere stato con noi. Grazie Andrea, in bocca al lupo a te, al Gladiato, per questo finale di stagione.
Grazie a te e a tutti i radiospettatori. Un abbraccio forte, a presto.
Si conclude qui questa puntata di Alla Scoperta Di. Noi vi salutiamo e vi ricordiamo che per restare sempre aggiornati sulle attività di Raduni Sport potete seguire le nostre pagine Facebook e Instagram e ascoltare i nostri podcast sul sito di Raduni, Spotify e iTunes. Ciao a tutti.
Raduni Sport alla scoperta di
una luce sul calcio dilettantistico.
Prosegue senza sosta il nostro avvicinamento verso Tokyo. Questa volta Erasmo Micera è andato alla scoperta del nuoto sincronizzato.
Olympic Games.
In viaggio con Raduni Sport verso Tokyo.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Raduni Sport da Erasmo Micera per continuare, come ogni settimana, il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo. Prosegue l'approfondimento sugli sport acquatici e in questa puntata parleremo del nuoto sincronizzato, o, per meglio dire, del nuoto artistico, così rinominato nel 2017 dalla Federazione Internazionale del Nuoto. Alle origini il nuoto artistico era noto come balletto acquatico e la prima competizione di cui si abbia notizia certa si svolse a Berlino nel 1891 e fu al maschile. Infatti, agli inizi del Novecento, la pratica era considerata ancora indecorosa per le signore, nonostante l'attivismo dell'australiana Annette Kellerman, pioniera indiscussa dell'emancipazione in piscina, che già dal 1907 rendeva popolare questo sport grazie alle sue esibizioni, come ballerina subacquea, all'interno di una vasca di vetro al New York Hippodrome. Le donne in realtà, a dirla tutta, sono capaci di maggiore grazia in questo sport, favorite anche da un miglior galleggiamento che consente loro di costruire figure con le gambe fuori dall'acqua quasi impossibili con la stessa naturalezza per gli uomini. Anche l'attrice e campionessa di nuoto Esther Williams contribuì a rendere popolare il nuoto sincronizzato, partecipando ai film hollywoodiani Bellezze al bagno del 1944 e La ninfa degli antipodi del 1952. Entrando nello specifico delle Olimpiadi, proprio nel 1952 il nuoto sincronizzato fece il suo debutto durante i Giochi di Helsinki, ma come sport dimostrativo, registrando poi una seconda presenza 8 anni più tardi a Roma. Infine, nel 1968 venne ufficialmente riconosciuto dalla Federazione Internazionale del Nuoto come quarto sport acquatico, dopo nuoto, tuffi da piattaforma e pallanuoto, ma entrò a far parte del programma olimpico soltanto a partire dai Giochi di Los Angeles 1984. L'evento è attualmente tutto al femminile e comprende gare di coppia e di squadra, ma in passato vi furono anche competizioni di singolo. Le atlete del nuoto artistico vengono chiamate sincronette e la caratteristica fondamentale di questo sport è l'uguaglianza dei gesti delle componenti della squadra. Ma tra le regole più importanti vi è anche il divieto assoluto di toccare il fondo o i bordi della piscina, così come l'importanza del sorriso. Ebbene sì, le atlete che si esibiscono stancamente, a rilento, ovvero in modo fiacco, vengono penalizzate. Nelle competizioni esistono due esercizi, uno tecnico nel quale le nuotatrici devono realizzare una serie di elementi obbligatori con relativo coefficiente di difficoltà entro un determinato limite di tempo, l'altro libero, nel quale le nuotatrici possono personalizzare la loro esibizione senza la necessità di realizzare alcun elemento obbligatorio. In Italia, il nuoto artistico prese piede nel 1972 grazie all'impegno di Romilde Cucchetti, insegnante di nuoto che decise di far provare questo sport a bambini che allenava, ritmando i movimenti in acqua. Nel 1976 venne formata poi la prima squadra di nuoto sincronizzato, soprannominata Le Telline, e composta da 7 bambine e un bambino, tra cui vi era Patrizia Concordia, che divenne più volte campionessa italiana. L'Italia in questo sport raccoglie le sue maggiori soddisfazioni agli europei, con una nutrita serie di medaglie iniziata nel 1991 ad Atene. Nonostante la squadra azzurra sia una delle migliori in ambito europeo, dopo la Spagna e la Russia, e abbia ottenuto diverse medaglie, tra cui un oro, anche ai mondiali, purtroppo nelle competizioni olimpiche non ha mai raggiunto il podio, piazzandosi al massimo 5ª o 6ª. Le azzurre non hanno avuto ancora occasione di assicurarsi la partecipazione all'edizione di Tokyo, perché la Federazione Internazionale del Nuoto ha posticipato a maggio le qualificazioni di nuoto artistico per le Olimpiadi, a causa delle restrizioni di viaggio in Giappone causate dalla pandemia Covid-19. Le qualifiche si svolgeranno presso il Tokyo Aquatic Center dal 1 al 4 maggio e in palio ci saranno 3 posti per l'evento a squadre e 7 per il duo. Speriamo quindi che le nostre atlete riescano a qualificarsi per i giochi che inizieranno il 23 luglio e magari possano sfatare il tabù medaglie raggiungendo il primo podio olimpico proprio quest'estate. Noi ce lo auguriamo nonostante Russia, Stati Uniti e Giappone partano sicuramente con i favori del pronostico e siamo certi che le azzurre daranno sicuramente il massimo. La puntata di Olympic Games è giunta al termine. Abbiamo aggiunto un altro tassello al nostro percorso verso le Olimpiadi di Tokyo, che sono sempre più vicine. Vi consiglio pertanto di non perdere le prossime puntate dedicate agli sport acquatici e quelle successive dedicate agli altri sport olimpici. Ma soprattutto vi invito a seguirci sui social Instagram e Facebook per restare sempre aggiornati sui contenuti firmati Raduni Sport. Da Erasmo Micera è tutto. Alla prossima!
Olympic Games.
In viaggio con Raduni Sport verso Tokyo.
Anche per questa volta abbiamo terminato, a me non resta che darvi appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che potete seguirci sui social Facebook e Instagram, oltre che ascoltare i nostri podcast sul sito www.raduni.org e su Spotify e iTunes. Da Edoardo Cavalli un saluto.